Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Quanto è meraviglioso essere amati. Cioè, cosa vale di più? Avere tante ricchezze e non essere amato o essere grandemente amato? Cosa vale di più? Essere amato. E quanto è ancora più meraviglioso quando chi ci ama è Gesù Cristo. Nessuno ci ama quanto Dio in Gesù Cristo, e l'amore di Gesù è infinito più grande di qualunque amore umano. Gli altri, l'amore umano viene meno, viene a mancare, a volte cambiano cuore, o a volte non cambiano cuore ma muoiono. L'amore di un'altra persona viene meno, ma non l'amore di Gesù Cristo. Il suo amore è puro, è potente, è perfetto. Egli ci conosce perfettamente, conosce tutto quello che serve per curarci. E nell'Evangelo di Giovanni, che stiamo studiando, stiamo vedendo molto di Cristo, che Gesù è il Cristo, e stiamo vedendo il suo amore nel come Egli ci prepara per la vita, per quello che arriverà. E Dio vuole che abbiamo fede in Lui, ma quel fede non è un dovere quanto è una risposta naturale di conoscere Dio. Se io conosco Dio, io mi fido di Dio. Se io conosco Dio, mi fido di Dio. È naturale. Una bambina piccola che ha genitori che l'amano, la curano, sono sempre presenti, ha fede in loro? Ma non è che tu devi fidarti di me. Cioè, lei si fida perché vede il cuore, vede la cura, vede la protezione, vede la provvisione. E noi vogliamo conoscere Gesù di più per avere più fede. Allora, nel capitolo 15 di Giovanni, Gesù ci ha amato preparandoci per le difficoltà della vita, preparandoci per il fatto che saremo odiati dal mondo, perché noi facevamo parte del mondo, eravamo noi nelle tenebre. E Dio ci ha riscattati, strappati fuori dalle tenebre, ci ha portati nel regno del suo figlio, nella luce, siamo diventati, ci ha fatto diventare figli di luce, perciò il mondo ci odia. Quanto importante che siamo attenti che non ci odia per qualcosa di sbagliato in noi, ma proprio perché siamo luce. E Gesù, avvertendoci di questo, è un atto di amore. Così non siamo spaventati quando arriva. Sappiamo come una donna spiega alla giovane figlia che si è sposata e adesso aspetta il primo figlio. Amore, le doglie saranno dolorose. Saranno dolorose. Questo è amore da parte della mamma. Che sarebbe se tutte le donne nella vita di quella giovane doglie dicono: senti, non sentirai nulla, non ci sarà dolore. Cosa penserebbe la ragazza, la giovane mamma, quando arrivano le doglie? Non sarebbe amore. L'amore ci prepara per le prove e vediamo il cuore di Dio nel prepararci per le prove. Allora, andando avanti, arriviamo a Gesù, appena spiegato questo dell'odio e dello Spirito Santo, adesso arriviamo in capitolo 16. E troviamo subito una parola, scandalizzare, che voglio di nuovo darvi la definizione biblica di quella parola, che è diverso di scandalizzare in italiano. In italiano una cosa scandalosa, si dice una cosa, scandalizzare nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, è una parola che vuol dire proprio far cadere, come se tu corri in un bosco e qualcuno ha messo un filo a 30 centimetri dalla terra, 40, ma non lo vedi, e tu stai correndo, prendi quel filo e cadi. Quello è scandalizzare, inciampare, far cadere. E così quando arriviamo fra un attimo a questa parola, sappiamo cosa sta dicendo Gesù. E Gesù ci prepara con amore. Ci ha spiegato tutto quello che abbiamo letto in capitolo 15 affinché non siamo scandalizzati. Affinché quando arrivano le prove, le difficoltà, non ci fanno cadere nel peccato. Allora, leggo Giovanni 16 da 1 a 3. Vi ho detto queste cose affinché non siate scandalizzati. Vi espelleranno dalle sinagoghe, anzi loro viene che chiunque vi ucciderà penserà di rendere un servizio a Dio, e vi faranno queste cose perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Allora, in 15 Gesù ci aveva spiegato che saremo odiati, essendo parte della luce. Allora qui dice il motivo per cui aveva detto quello, affinché non siamo scandalizzati. Vi dico in anticipo, delle persecuzioni a volte da cristiani di nome, in modo che non sarete scandalizzati, non sarete scombussolati, non ci perderemo d'animo. Piuttosto, sapendo in anticipo che queste cose arriveranno, possiamo avere pace in Cristo quando ci arrivano. Dio ha tutto sotto controllo. Io vedo molto il cuore di Gesù in questo, in cui ci cura, ci prepara con amore per quello che affronteremo. E io prego che in questo vedremo il cuore di Dio. Io prego in questo, vedo, Signore, Tu mi ami. Tu mi prepari per le prove che fanno parte del Tuo piano perfetto per me. Allora, nel versetto 2, Gesù spiega ai Suoi discepoli alcune delle persecuzioni che arriveranno a loro che non c'entrano con noi. Ricordate che loro erano giudei che Dio ha salvato in un tempo, ad Israele, dove il giudaismo era la religione. Non era una, non era praticata da pochi, faceva parte integro della società. E lui dice nel versetto 2, vi espelleranno dalle sinagoghe, anzi loro viene che chiunque vi ucciderà penserà di rendere un servizio a Dio. Quindi ricordate, questo è per gli apostoli, i discepoli di allora, che vivevano in Israele dove c'era una religione, il giudaismo. In quella società essere espulsa dalla sinagoga voleva dire effettivamente essere espulsa dalla società. Non è come oggi. Oggi se uno viene scomunicato dalla chiesa, nella società non cambia niente. La società non cambia la sua vita, può trovarsi bene con tanti amici, al lavoro, tutto. In quella società essere espulso dalla sinagoga era essere espulso dalla società, il tuo datore ti avrebbe licenziato, i tuoi vicini ti avrebbero evitato, i parenti ti avrebbero evitato, era terribile. E quindi era una persecuzione estremamente grave. E lui avverte i suoi discepoli di allora che avranno quella persecuzione molto duro, ma non solo, ma che i giudei arriverebbero perfino ad uccidere alcuni di loro credendo che fosse un servizio a Dio, credendo di farlo per Dio. Cioè, Gesù avverta i suoi seguaci che alcuni saranno uccisi e da persone religiosi che lo fanno nel nome di Dio. Quanto è importante che comprendiamo che Satana può ingannare persone religiose al punto che odiano la luce. Satana si traveste come angelo di luce. E coloro che rifiutano di veramente camminare nella luce vengono ingannati da Satana. E purtroppo questo comprende persone in chiese, chiese vere. Perché magari uno non vuole arrendersi a Dio in qualche campo della sua vita e così la vera luce segue Dio, prega, predica, evangelizza, ma la vera luce gli dà fastidio. La vera luce dà fastidio. Questi erano giudei, la vera religione stabilita da Dio. Questa era la religione stabilita da Dio, giudaismo. Eppure nessuno odiava i cristiani quanto i giudei. Incredibile. Nella storia del mondo c'è stata l'Inquisizione, dove una chiesa di nome cristiana odiava la vera luce, ha messo alla morte veri credenti perché erano veri credenti. E quindi non dobbiamo essere scandalizzati, non dobbiamo inciampare, come mai? Perché Gesù ci preavverte che questo succederà. E poi Gesù spiega perché nel versetto 3. E vi faranno queste cose perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Sono religiosi. Nella vera religione che comprendeva la parola di Dio, avevano la Bibbia. Eppure non avevano veramente conosciuto né Dio il Padre né Gesù il Figlio. Andavano ad adorare Dio tutte le settimane, leggevano le scritture, ma non conoscevano Dio. Quanto è importante capire che solo perché una persona è religiosa, solo perché legge la Bibbia, solo perché va in chiesa, potrebbe avere un ministero, non vuol dire che conosce Dio veramente. La persecuzione non veniva principalmente dai romani, i pagani, veniva principalmente da giudei, popolo di Dio. Chi odiava l'Apostolo Paolo più di tutto? I romani? No, i giudei. I giudei. Quanto è importante che noi afferriamo quello che Gesù dice, in modo che quando siamo perseguitati, che non siamo scandalizzati, che non ci fa inciampare. Voglio leggere il versetto 4 e consideriamo la cura di Gesù qui. Ma vi ho detto queste cose affinché quando sia giunta l'ora vi ricordiate che io ve lo avevo dette. Or, da principio non vi disse queste cose, perché ero con voi. Gesù spiega in anticipo le persecuzioni che avranno, e sta spiegando anche a noi quello di essere odiati, in modo che quando si aggiunta, quando arriva l'ora che arrivano le persecuzioni, possiamo ricordare, Gesù ci aveva preavvertito di questo, ci aveva detto questo, quindi nulla è fuori controllo. Questo è quello, quindi la giovane mamma, prima figlio, che entra nelle doglie e dice, sì, mia mamma mi aveva spiegato questo, mi aveva preparato per questo, e non è scombussolata, non è terrorizzata, non dice, cosa sta succedendo? No, mi aveva detto. E Gesù dice, io vi dico adesso, in modo che quando arriva l'ora, ricorderete che io ve l'avevo detto. È vero, Gesù ci ha detto questo. Infatti, abbiamo detto nell'ultimo sermone che essere perseguitati fa parte della vera vita cristiana. Avevo letto in 2 Timoteo 3,12, infatti tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Tutti coloro che vogliono vivere pienamente in timore e riverenza per Dio in Cristo Gesù saranno perseguitati. Se tu non sei mai perseguitato, c'è un problema. Non stai vivendo veramente nella luce. La Bibbia parla molto delle persecuzioni, ma dobbiamo ricordare che fanno parte del piano di Dio per noi. E poi Gesù spiega, non vi avevo detto questo prima perché ero con voi. Non avevo detto questo. Dovrebbe una mamma di una figlia che ha 5 anni, 8 anni, tutti i giorni parlare con lei delle doglie? No, non serve. Non è detto che mai si sposerà, non è detto che mai avrà figli. Quindi serve al suo tempo. E Gesù dice, guarda, quando ero con voi non vi serviva questo. Prima non c'era quella persecuzione, non a loro. E poi io ero con voi, fisicamente presente con voi per curarvi. Adesso io vado in cielo, adesso vi preparo per quello che succederà e non sarò fisicamente con voi. E anche lì vedo il cuore di Gesù. Ci prepara per la cosa giusta. Ci prepara per la cosa giusta. E è importante capire che non sempre comprendiamo quello che Dio ci dà come prova. Spesso non comprendiamo. A volte potrebbe sembrare troppo dura o non giusto, ma io posso fidarmi di Dio, che è in controllo di tutto. Infatti la Bibbia dice in 1 Corinzi 10:13, scusate, che nessuna tentazione vi accolte che non sia umana, or Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi vedrà anche la via di uscirne, di passare oltre, di passare in mezzo, ma uscire. Possiamo confidare nel nostro Padre Celeste che ci cura perfettamente. Questo è il suo cuore per noi. Allora, andando avanti, sempre vedendo questo cuore di Gesù a preparare loro e noi, Gesù corregge loro per falsi pensieri. Lo fa con molta dolcezza. Se ricordate, già tante volte in questo Evangelo, Gesù aveva detto che tornerebbe al Padre, che tornerebbe a colui che lo aveva mandato. Aveva già detto quello tante volte, ma loro non capivano. Non capivano. E i discepoli, pensando, Gesù sta per lasciarci, sono molto tristi. Il nostro Signore sta per lasciarci. E sono molto tristi. Ma Gesù spiega, questa tristezza è fondato su pensieri falsi. Vi spiego, leggiamo 5:6. Ma ora vado da colui che mi ha mandato. E nessuno di voi mi domanda, dove vai? Anzi, perché vi ho detto queste cose, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Gesù aveva già detto più volte che va. Non vi ho detto queste cose mentre ero con voi, ma adesso io vado. Vi ho detto, adesso siamo lì, io vado, fra poco usciamo da qui, andiamo al giardino, mi arrestano, sarò crocifisso e poi tornerò in cielo. Ma nessuno di loro chiedevano a lui più spiegazioni. Quando dice, nessuno di voi mi domanda dove vai, spiegaci di più, perché? Uno, non volevano sapere. No, non vogliamo che tu vada via, anziché spiegaci. Avevano timore di chiedere, perché non volevano neanche pensare, tu hai mai voluto rifiutare di affrontare nella tua mente una prova? Hai mai avuto una prova e hai cercato di evitare di pensarci anziché prepararti? Loro non volevano affrontare la prova di trovarsi senza Gesù. E quindi nessuno chiedeva a lui, dove vai? Spiegaci di più. Non avevano chiesto. Anzi, avevano tristezza. E questa tristezza era dovuta a falsi pensieri. Gesù aveva mai sbagliato in quello che ha fatto? Gesù aveva parlato della sua divinità. Aveva spiegato tanto a loro. Non c'era motivo di avere tristezza. Eppure avevano tristezza perché non tenevano in mente tutto quello che Gesù aveva detto a loro. Infatti lui riprende. Anzi, perché vi ho detto queste cose, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Quello è un rimprovero e vi faccio la domanda. Quante volte noi sentiamo, vediamo quello che Dio sta facendo e anziché fidarci di Dio abbiamo tristezza o siamo nervosi? Dio ci manda una prova dura, magari un problema grave di salute, magari si perde il lavoro, un problema economico, una situazione brutta in un rapporto e vediamo quello che Dio ci sta dando, ma anziché fidarci di Dio e avere pace, che Dio è in controllo, siamo tristi. Signore, perché? Oh, Signore. E diventiamo disperati. Loro erano disperati. Loro erano tristi perché non avevano fede nel loro Signore Gesù Cristo che avevano già visto. E Dio. Quanto succede a noi, ma non deve. Allora, Gesù va avanti, aiuta loro a capire quello che fa. E anche se sembrava a loro una cosa negativa che andava via, no, è una cosa buona, è una cosa buona. Immagina una bambina che dice, ma io non voglio mai sposarmi, voglio sempre vivere con voi. Da piccola, nella sua mente, quella è la cosa migliore. E loro dicono, no amore, è molto possibile che Dio avrà per te un marito e tu ci lascerai. No, non voglio lasciarvi. E nella sua mente, no, no, voglio restare sempre con voi. E non capisce. E i discepoli, no, non lasciarci Gesù. Gesù spiega, leggo versetto 7. Tuttavia, io vi dico la verità. È bene per voi che io me ne vada. Perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore. Ma se me ne vado, io ve lo manderò. Che lezione per noi qui. Loro erano tristi perché pensavano solamente al fatto che avrebbero perso la comunione quotidiana con Gesù. È un male. No, è bene per voi che io me ne vada. Non è un male, è un bene. Perché se non vado, non manderò il Consolatore. Ma se vado, ve lo manderò. Loro valutavano tutto in base alla fede o in base alla logica umana. Signore, Signore, sto perdendo questo lavoro. Il mio sogno viene distrutto. È un male. No, ho un altro piano per te. Un altro piano per te. Che non è quello. Fidiamoci di Dio. E non ha mandato il Consolatore solo per loro, ma anche per noi. Noi abbiamo il Consolatore, noi abbiamo lo Spirito Santo. Dio gestisce tutto per il nostro bene. A loro, umanamente pensando con la loro logica, anziché con la fede, vedevano questo come un male. In Romani 8, 26-27 dice lo Spirito che conosce la volontà di Dio prega per noi. Lui prega quello che noi non sappiamo. Prega la cosa giusta e Dio fa quello che prega lo Spirito e perciò, Romani 28, ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, poiché quelli che Egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo Figlio, affinché Egli sia il primogenito fra molti fratelli. Questo è il bene. Tutte le cose cooperano al bene per i veri credenti. E il bene non è una vita con meno problemi, non è che tengo quel lavoro, non è che mio figlio non muore. Il bene è che io sia conformato all'immagine del suo Figlio. Questo è il vero bene. Che io conosco Cristo di più per diventare più come Cristo. Questo è il vero bene. Perciò siamo benedetti noi che Gesù è tornato in cielo e ha mandato il Consolatore, lo Spirito Santo. Se Gesù fosse sulla terra tuttora e non lo Spirito Santo, se non vivessimo proprio dove ci fosse Gesù, sarebbe lontano da noi. Un gruppetto di persone nel mondo avrebbe Gesù con loro. Invece Gesù è tornato mandandoci il Consolatore, lo Spirito Santo e tutti, ogni vero credente ha Cristo con sé. Grazie a Dio. Quindi quello che a loro sembrava negativo era una grande benedizione. E lo Spirito Santo ha un ruolo centrale, costante nella vita di ogni credente. Ed è anche centrale nell'evangelizzazione. Allora, qui Gesù, visto che loro avevano il mandato che abbiamo noi ereditato, di andare e proclamare Gesù a tutti, questo è il nostro mandato. I versetti 8 ad 11 ci danno una grandissima consolazione perché ci spiega Gesù il ruolo dello Spirito Santo. Perché sarebbe impossibile per noi di evangelizzare e portare frutto per merito, per conto nostro. Leggiamo 8 ad 11, parlando del Consolatore. E quando sarà venuto, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Di peccato perché non credono in me. Di giustizia perché io vado al Padre mio e non mi vedrete più. Di giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Lo Spirito Santo, grazie a Dio, convince il mondo. In ogni persona, in tutta la storia, in tutto il mondo che Dio salva, lo Spirito Santo convince quella persona. Nessuno arriva alla salvezza senza l'opera dello Spirito Santo in lui. In Giovanni 6 Gesù aveva parlato del fatto che nessuno può andare a lui se non viene attirato dal Padre. Vi leggo Giovanni 6, 44. Nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira e lo risusciterò nell'ultimo giorno. Nessuno è capace a venire a me, dice Gesù, perché l'uomo è morto nel suo peccato, è morto, non ha la capacità di andare a Gesù, né ha la voglia. Dio opera per mezzo dello Spirito Santo per attirarlo a Gesù Cristo. E una parte di quello è che lo Spirito convince di peccato, di giustizia e di giudizio. E tutte queste cose che vogliamo vedere più a fondo adesso riguardano Gesù Cristo. Gesù Cristo è il centro della salvezza. Allora, nel versetto 9 Gesù dichiara che lo Spirito convincerà il mondo di peccato perché non credono in Lui. Ogni peccato è legato al fatto di non credere in Gesù Cristo. Attenzione, credere in Gesù Cristo non è credere intellettualmente. I demoni credono in Gesù Cristo intellettualmente. Loro sanno chi è Gesù. Hanno piena fiducia che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, il giusto. Non dubitano quello. Credono con tutto il loro cuore, se posso dirlo così, che Gesù è chi è. Ma non credono Gesù come colui che può salvare loro. Quindi solo perché una persona, un figlio, crede in Gesù, sì, io ci credo, sì, ma non è quello credere. Qui, quando dice che lo Spirito convince di peccato perché non credo in me, vuol dire che io mi vedo peccatore, bisognoso di un salvatore. E credo che Gesù è quel salvatore. Questo è il peccato. E non credendo in Gesù mi lascia schiavo dei miei peccati. E per con tanti altri modi. Quindi lo Spirito Santo convince del peccato perché non credono in Gesù Cristo. Non crediamo che siamo disperatamente bisognosi del Salvatore. Importante capire che il metro di Dio di che cos'è il peccato è molto diverso dal metro umano. Noi possiamo vedere una persona, ma lei è una buona persona, lui è una buona persona, usando il metro umano. Ma se non vedono il loro peccato davanti a Dio, se non dicono io sono colpevole, salvami per mezzo di Gesù Cristo, agli occhi di Dio è un peccatore. Lascia stare che forse va tanto bene, aiuta i poveri, fa tante opere buone. Sì, ma è colpevole perché non crede in Gesù Cristo. Quindi, quando Dio salva, prima cosa che fa lo Spirito? Convince del peccato. Poi convince di giustizia, perché Gesù è andato al Padre e non è fisicamente più presente sulla terra. Cos'è questo? Il fatto che Gesù è andato al Padre comprende che Gesù è andato alla croce, è morto, ma è risuscitato, dimostrando che egli è il giusto, dimostrando che era senza peccato, dimostrando che egli era perfetto, ma che era morto al posto di peccatori. La risurrezione e l'ascensione è la prova che Gesù Cristo è il Cristo che era senza peccato, perciò Dio lo ha risuscitato. E quindi lo Spirito convince di giustizia dicendo tu sei peccatore e non hai giustizia. Gesù Cristo è il giusto. E convince di questo. Quindi una parte della salvezza, vedo il mio peccato e vedo che io non ho giustizia. La giustizia è in Gesù Cristo, morto, risuscitato e tornato in cielo. La giustizia in Lui. La risurrezione è la prova della giustizia di Cristo. Dice, credo che sia Romani, che siamo giustificati per la sua risurrezione. Noi siamo giustificati per la risurrezione. Ha pagato il debito con la morte. Siamo giustificati con la risurrezione. Allora, e poi lo Spirito Santo convince del giudizio. E qui parlava del fatto che Satana è stato il principe di questo mondo, Satana è stato giudicato. Che in Colossesi leggiamo che sulla croce, con la risurrezione, Gesù ha vinto Satana. Anche in Ebrei 2 parla di questo. Gesù ha vinto Satana. Satana, con la morte e la risurrezione di Gesù Cristo, Satana è stato giudicato, dimostrato chi è. Allora, a quel punto noi vediamo, ma io sono, prima della salvezza, un peccatore senza Gesù. E quindi c'è giudizio anche per me. E Gesù, giudicando Satana con la morte e la risurrezione, è la garanzia che Gesù è colui che giudicherà il mondo in Atti 17, parlando di Artemi. E questo vuol dire che lo Spirito convince, io sono peccatore, io non ho giustizia. E c'è un giudizio. E la giustizia è solo in Gesù Cristo. Lo Spirito convince di questo. Lo Spirito apre gli occhi ad un uomo o una donna cieco e gli fa vedere questo. A quel punto crede. Allora, se noi guardiamo al nostro ruolo di evangelizzare, se guardassimo a quel ruolo umanamente, ci schiaccerebbe. Sarebbe troppo pesante. Io ho evangelizzato da più di 50 anni e io so benissimo che è impossibile per me di cambiare un cuore. Avrò parlato con migliaia di persone, tu per tu, migliaia di persone. Ed io so con tutto il mio cuore che io non riesco a cambiare nessuno. Non ho ombre di dubbio. È chiarissimo, impossibile. E quindi se dipendesse da noi sarebbe un gioco troppo pesante. Ma in questo brano, per me che incoraggiamento, che questo incarico gigantesco di evangelizzare è lo Spirito Santo che convince di peccato, di giustizia e di giudizio. È Dio, secondo Pietro 3, che dà il ravvedimento. È Dio, tramite lo Spirito Santo, in Efesini 2, che dà la fede che è un dono. È Dio. E quindi quello che sarebbe un lavoro impossibile, solo scoraggiante, diventa un lavoro che si può fare con gioia. Ho visto Dio salvare persone, tante volte, ma sapevo, non ero io. Io dovevo proclamare, ma poi lo Spirito prendeva la parola dichiarata, la sua parola dichiarata. Noi abbiamo la parola di Dio e poi Lui convince il cuore degli ascoltatori a sua volontà e Dio salva. Voglio finire un ultimo pezzo. Gesù, andando avanti, spiega ai discepoli una verità mega importante per noi, per farci capire che la Bibbia è affidabile. Quanto è importante per noi di sapere che posso fidarmi della Bibbia. E questo è un altro brano che ci aiuta a capire questo. Quindi nei prossimi versetti e da tanti altri brani nella Bibbia, Dio ci dà questa certezza. Ricordate a che punto siamo. Siamo prima della croce. Siamo la notte prima della croce. Quindi, ancora, pur avendo sentito da Gesù, i discepoli non riuscivano a capire. Come può essere che Gesù deve morire? Aveva detto, ma non sembrava possibile. Poi dice che tornerà, ma se uno muore, muore. Cioè, hanno sentito, ma non sembrava possibile. Ed erano confusi, perché passavano quello che sentivano per la loro logica. Allora, Gesù non aveva detto a loro certi insegnamenti. Gesù, con la sua saggezza perfetta, ha detto, non sono ancora capaci a capire. Non è alla loro portata. Con bambini, bambini piccoli, non spieghi tutto a loro, perché non è alla loro portata. Bisogna valutare con saggezza cosa è alla loro portata. Molto spesso nel mondo di oggi, molto più di quello che i genitori pensano. Però comunque bisogna avere saggezza. E Gesù non aveva detto tutto ai suoi discepoli, perché non erano pronti. Ma sapeva, dopo la croce e la risurrezione, quando ritorno in cielo, allora capirete. E allora sarete pronti a capire tutto. Ed io, che non ci sarò più, do quell'incarico allo Spirito Santo. Leggo da 12 a 15. Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono ancora alla vostra portata. Ma quando verrà Lui, lo Spirito di verità, Egli vi guiderà in tutta la verità. perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutte le cose che ha udito e vi annunzierà le cose a venire. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. Tutte le cose che il Padre ha sono mie. Per questo ho detto che egli prenderà del mio e ve lo annunzierà. Io vedo il cuore di Gesù per noi qui. Gesù vuole che abbiamo la verità in modo certo e affidabile. E perciò ha mandato lo Spirito Santo, lo Spirito di verità, a guidare gli apostoli in tutta la verità, in modo che potevano insegnare le verità di Dio al popolo che venivano scritte nella Bibbia, e noi abbiamo tutta la verità che serve da Dio, tutto. Sono stati guidati dallo Spirito Santo, che non ha parlato da sé, che vuol dire che non ha inventato nulla, ma ha raccontato, insegnato a loro tutte le verità, tutto quello che aveva sentito dal Padre, per mezzo di Gesù. Quindi la verità che Gesù non aveva dato agli apostoli, perché non era alla loro portata, ha dato dopo tramite lo Spirito. E quindi quello che abbiamo è chiaro. E ricordate 14, egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. Abbiamo già visto in capitolo 15, il ruolo dello Spirito Santo non è di attirare attenzione su se stesso. Non vediamo preghiere allo Spirito Santo. Non vediamo adorazione, oh Spirito, Spirito. Vediamo preghiere a Dio nel nome di Gesù Figlio. Lo Spirito ha il ruolo, dietro le quinte, ad illuminare Gesù, farci vedere Gesù. Questo è il suo ruolo, glorificare Gesù. Lo Spirito non innalza se stesso, innalza Gesù Cristo, e Cristo innalza il Padre. Le verità che Gesù aveva da raccontare sono tutte dal Padre, e perciò sono stati detti dallo Spirito. E quindi abbiamo una Bibbia affidabile. Grazie a Dio. Grazie a Dio. Secondo Timoteo 3, leggo 16-17. Tutta la Scrittura è divinamente ispirata, è utile ad insegnare, a convincere, a correggere e a istruire nella giustizia, affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. Tutta la Scrittura divinamente ispirata. La parola vuol dire proprio viene dalla bocca di Dio. Lo Spirito Santo, che è Dio, ha insegnato i discepoli in tutta la verità. Abbiamo letto altrove che egli ha fatto ricordare loro tutte le parole di Gesù, così potevano ricordare in modo preciso e esatto, con una memoria venuta dallo Spirito Santo. Quindi quando leggiamo nella Bibbia le parole di Gesù, che hanno scritto anni più tardi, sì, ma lo Spirito li faceva ricordare precisamente. Abbiamo la parola di Dio, grazie a Dio. Anche questo è l'amore di Dio per noi. Dio ci ha dato la sua parola sicura. Quindi, nei versetti di oggi, di nuovo, concludendo l'insegnamento dell'ultima volta, Gesù ci prepara per la persecuzione in modo che non saremo scandalizzati, non saremo inciampati, non diremo, Signore, perché? Perché? Perché tu hai detto che arriverà. E di solito, non sempre, ma di solito non arriva da pagani, arriva da persone religiose. Purtroppo a volte credenti che in quel momento non stanno guardando alla luce. E quando anche, guardiamo noi stessi, se io non guardo alla luce mi dà fastidio. sei io. Non voglio vedere un peccato nella mia vita. Voglio negarlo, nasconderlo. La luce mi dà fastidio. Posso fare tutta l'apparenza di essere un uomo tutto pieno di Dio, ma la luce vera mi darà fastidio finché non mi ravvedo. E quindi sappi, dico a ciascuno, che se tu vivi camminando nella luce avrai opposizioni. Ma Gesù ci dice, questo è un anticipo, affinché quando arriva non siamo scandalizzati. Grazie a Dio. Grazie a Dio che anche quando non capiamo, come Gesù, tu ci lasci, Dio fa quello che è giusto. Allora sembrava negativo. E spesso quello che Dio fa nelle nostre vite sembra negativo. E chiediamo perché? Perché hai fatto questo? Dio ha i suoi motivi. A volte ci fa capire presto, a volte dopo tanto tempo, a volte vedremo in cielo. Ma possiamo essere sicuri che Dio non sbaglia in quello che permette nelle nostre vite. Nel caso loro, essere privati di Gesù Cristo, terribile? No, perché Gesù Cristo ha mandato lo Spirito Santo che era sempre con loro ed è sempre con noi. E poi pensando a questo incarico grandissimo di evangelizzare, sì, dobbiamo evangelizzare, ma i risultati non dipendono da noi. È lo Spirito che convince di peccato, di giustizia e di giustizia, la giustizia. E quindi io posso evangelizzare una persona che umanamente, ma no, ma lui guarda con me, è un uomo durissimo. Non è un problema per lo Spirito Santo. O che possiamo confidare. E poi ringrazio Dio che abbiamo una Bibbia affidabile, perché lo Spirito di verità ha guidato gli uomini in tutta la verità, ha guidato loro, abbiamo la parola sicura, grazie a Dio. Preghiamo. Padre, grazie per il cuore di Gesù Cristo per noi, grazie che noi siamo amati, siamo curati perfettamente. Gesù Cristo non ha smesso di amarci. Lui è in cielo, ma gestisce ogni cosa, perché ha ogni potestà in cielo e in terra e gestisce tutte le cose per il nostro vero bene, quello di essere conformati alla sua immagine. Padre, grazie per lo Spirito Santo, il Consolatore, lo Spirito di verità che noi abbiamo, che ci illumina, ci guida, ci consola, ci convince, ci fortifica. Grazie che abbiamo lo Spirito Santo. Gesù era limitato ad un posto alla volta perché ha scelto di vivere in un corpo umano. Lo Spirito non ha limiti, è ovunque e quindi è con ognuno di noi che è un tuo figlio o figlia. Grazie per questo. Padre, dacci coraggio a proclamare l'Evangelo senza timore, perché sarà lo Spirito Santo che convincerà i cuori di coloro che tu salverai. Preparaci a non essere scombussolati quando c'è persecuzione e saremo perseguitati, saremo odiati. In certi momenti può arrivare perfino alla morte fisica e le persone pensano che lo fanno come servizio a te. La persecuzione da persone religiose a volte credono di fare per te. Fortifica la nostra fede nelle prove, sapendo che tu sei in controllo e tu sei con noi. Aiutaci a camminare nella luce senza deviare a destra o a sinistra, in modo che non diamo motivo di offesa o scandalo se non solo la croce di Cristo. Grazie per il nostro Signore Gesù Cristo che anche qui ci prepara, ci cura, ci ama Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica, facendoti vedere più di Gesù Cristo.